mezzi pubblici, e nessuno nel loro contesto sa chi sono, perché non hanno scopo, non hanno. Il magistrato che fa un lavoro normale e che fa il funzionario normale dello Stato è la prova più clamorosa che uno Stato funzioni. Il magistrato, fra virgolette, eroe, è la prova che uno Stato non funziona, perché c'è bisogno di qualcuno che fa l'eroe per risolvere i problemi. Attenzione, l'eroicizzazione del magistrato, come dicevo prima, questa ragazza mi ha fatto la domanda, l'eroicizzazione del magistrato è un modo comodo per tutti noi per ritenere che tanto c'è qualcun altro che si occupa dei problemi. Quindi io mi auguro che in tempi più veloci possibili nessuno sappia chi sia il pubblico ministero di un processo, ma non perché si debba occultare come lo vogliamo fare per legge, ma perché non sia importante, perché tutto sommato occuparsi di un processo è la stessa cosa di occuparsi di chi non paga le tasse o del medico che cura la malattia. Quindi io sotto questo profilo non lo dico retoricamente, però auguro davvero. Ma dal punto di vista della politica, a me era stato proposto di candidarmi al sindaco, non so se c'è, potevo farlo, cioè, non lo so, non diciamo le prove. Io ho ritenuto di non farlo, ma ho ritenuto di non farlo non per un atteggiamento di snobismo, perché attenzione, noi stiamo facendo nei confronti della politica un'operazione che è un regalo alla criminalità. Noi abbiamo nei confronti della politica, e voi spesso, soprattutto voi ragazzi, avete l'idea che tutto marci. E ovviamente questa idea che tutto marcia fa sì che le persone per bene si allontanino anni luce, poi non ci dobbiamo lamentare che nella politica ci sono tantissimi banditi, perché quando le persone per bene non fanno la loro parte è evidente che si creano gli spazi per i banditi, soprattutto quando poi i banditi riescono ad avere appoggi di un certo tipo. Quindi la mia idea non è assolutamente negativa nei confronti della politica, anche perché purtroppo nel nostro Stato la politica decide la nostra vita ogni giorno, molto più di quanto accade in Francia o di quanto accade in Germania. Tutto sommato il sindaco di un paese della Germania non ha nessuna rilevanza sulla vita del cittadino di Stoccarda o di Monaco, se non quella di consentirgli di avere una strada pulita, una strada senza buche, eccetera eccetera. Noi la politica decide la vita di tutti i giorni, quindi sbagliamo quando riteniamo che la politica fa schifo. Ma detto questo, tu devi sentire in grado di fare quella cosa. Io non mi sentivo assolutamente in grado di fare il sindaco di Napoli, non è il mio lavoro, non è una cosa che io ritengo di saper fare, quindi che ragione c'è da fare? Poi ti devo dire, io mi diverto molto più a fare il magistrato.
Liceo classico genovese,
sì, sì, sì. Volevo chiedere una cosa, prima abbiamo parlato della strage di Capaci di Via D'Amelio. In questi 20 anni, quindi l'azione della magistratura, il suo contributo, cosa è cambiato?
Ma guarda, sarebbe difficile dire in 20 anni l'azione della magistratura cosa è cambiato, perché sono cambiate tantissime cose, alcune in positivo, alcune in negativo. In positivo, perché io credo che bisogna valorizzare gli aspetti positivi. Se tu ti fai raccontare che cos'erano le mafie 20 anni fa e oggi, i progressi fatti sono mostruosi. In questo momento in Campania, non andiamo molto al di là, non c'è nessun capo camorra libero, nessuno. Nel 1992 forse avremmo fatto difficoltà a trovarne 10 in carcere, oggi non ce n'è nessuno libero. Oggi c'è una conoscenza del fenomeno mafioso che è approfonditissima, e la conoscenza è l'anticamera per vincere le mafie. Noi solo se le conosciamo davvero, se non le sottovalutiamo, se capiamo quali sono le loro capacità di incidere sulla società, riusciamo profondamente poi a vincere. E poi Falcone e Borsellino hanno lasciato un metodo che riguarda le tecniche di indagine. I pool antimafia sono stati creati da Falcone quando era al ministero, ma prima non esistevano. L'aggressione dei patrimoni mafiosi è una realtà che si è sviluppata grazie alle intuizioni di Falcone. E ti dirò di più, io riconosco a Falcone e Borsellino un altro grande merito, che secondo me è ancora più importante di quelli che hanno lasciato enormi sul piano della lotta alla mafia, di aver capito che l'attività di divulgazione del fenomeno era importante come il contrasto. Falcone e Borsellino erano abituati ad andare normalmente a parlare nelle scuole. E ti apro parentesi, in un momento nel quale soprattutto la magistratura criticava moltissimo questo aspetto dell'esposizione di Falcone e Borsellino. Lo diceva il professore Carino, Falcone è stato osteggiato dalla politica, ma è stato molto più osteggiato dalla magistratura. Quando non è diventato consigliere istruttore, una carica che oggi non esiste, ma che avrebbe forse cambiato la lotta alla mafia, non è stato perché la politica non l'ha voluto, ma perché la magistratura non l'ha voluto. Allora, rispetto al passato sono stati fatti enormi passi avanti su come si affronta la mafia, sui problemi che riguardano gli aspetti del contrasto ai momenti economici, sul problema della divulgazione del fenomeno mafia. Però non siamo arrivati ancora alla sconfitta della mafia. Perché? Perché evidentemente tutto il resto non ha fatto il proprio dovere, o comunque non è bastata solo l'aspetto della repressione per vincere il fenomeno. Allora, dal 92 a oggi abbiamo fatto passi avanti enormi, forse c'erano le condizioni persino per vincere quasi definitivamente questa occasione, questa battaglia, e l'abbiamo persa in parte. Ma sarebbe ingiusto non ricordare i risultati enormi ottenuti in questi 20 anni di conoscenza, ma anche sul piano della repressione.
Dello Stato lavorano concordemente per l'attuale, però negli ultimi decenni, infatti, anzi negli ultimi anni, un fenomeno che è attualissimo, i vari poteri non hanno lavorato in maniera unanime, con armonia, e questo si è ripercorso sulla validità e la legittimità del diritto e della democrazia, del diritto di cui lei però ha parlato con tanta nobiltà di sentimento. Ora, noi cittadini, come dobbiamo porci verso questo conflitto che vediamo tutti i giorni, di cui vediamo le conseguenze, e lei come magistrato come si è posto?
Guarda, io continuo a dire, ti dico una cosa, la prima, diciamo, risposta molto più semplice, molto più banale è che le ragioni di comprensione del conflitto, che sarebbe stupido negare che ci sia, sono molto meno comprensibili a chi non conosce il diritto. Cioè, la conoscenza del diritto sotto questo profilo ti dà un grande privilegio, come cittadino, come uomo e come operatore del diritto, di capire. Perché a volte certe questioni che vengono banalizzate, come giusto che sia, per noi non addetti ai lavori, portano a non avere un livello di capacità a comprendere. Allora, sotto questo profilo, il tecnico, cioè il conoscitore del diritto, è un privilegiato, perché riesce a capire profondamente quali sono le ragioni. Quindi per me questo, come cittadino, è già un grandissimo elemento di soddisfazione, cioè riuscire a capire quali sono i veri temi su cui si dibatte in certi momenti storici. Che ne so, quando si parla di separazione delle carriere o di togliere il controllo della polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero. Per il cittadino comune sembrano cose astruse, per il conoscitore del diritto c'è una ragione. È evidente che non fa bene alla democrazia e fa meno bene al principio di uguaglianza questa contrapposizione tra pezzi dello Stato. Ma questa contrapposizione tra pezzi dello Stato, sui quali io credo è comunque prodromica e necessaria ad arrivare a una fase di sintesi. Io mi auguro e sono convinto che capiterà che quando noi ci impedremo di una serie di scoglie anche di tipo personale che hanno in qualche modo inciso sulle vicende della democrazia, ci si possa sedere al tavolo facendo anche autocritica, perché non c'è una parte solo buona e un'altra parte tutta cattiva, non c'è una parte che è quella della magistratura che ha sempre ragione e una parte della politica che ha sempre torto. Noi abbiamo la necessità di rimettere ognuno nell'ambito delle proprie competenze. La democrazia è anche divisione di competenze, è anche divisione di ruoli, e io credo che la forza della democrazia sta anche nelle scelte dei cittadini. Il cittadino che si fa un'idea e che poi al momento del voto sceglie determina anche quali saranno gli indirizzi del futuro. E allora, sicuramente le divisioni non hanno fatto bene alla democrazia, sicuramente le divisioni hanno inciso in modo drammatico sul principio di parità di trattamento. Io credo che ci sono le condizioni per superarle definitivamente quando ci libereremo di alcune scorie anche sul piano personale, ma questo dipenderà anche dalle scelte che noi come cittadini facciamo al momento dell'esercizio del voto. Ma se tu alle 2 del pomeriggio trovi i cassonetti della spazzatura stracolmi di spazzatura, ma è colpa del sindaco di Lami, o è colpa dell'inciviltà delle persone che non rispettano le regole. Se le persone parcheggiano in quinta fila o mettono le macchine sui marciapiedi, certo si può sostenere, i vigili urbani potrebbero muoverli, ma ci vorrebbe un vigile urbano non in ogni strada, in ogni angolo della strada. E allora io ti dico, la prima autocritica che va fatta è quella di dire: davvero noi facciamo il nostro dovere? Perché io sono convinto che la maggior parte delle illegalità non dipende dalla politica, che sicuramente potrebbe fare molto per evitarle, ma dipende dai comportamenti dei cittadini. E allora io sono dell'idea che la tua affermazione finale è l'affermazione rivoluzionaria, che è l'affermazione del diritto: rispettare le regole. Ma rispettare le regole per tutti significa però, attenzione, che le regole vanno rispettate non guardando quello che fanno gli altri, ma guardando quello che dice la regola. Perché noi abbiamo una strana idea, perciò ti dicevo il diritto è rivoluzionario, noi abbiamo una strana idea delle regole. Riteniamo che le regole vadano rispettate soprattutto quando le debbano rispettare gli altri. Le migliori regole sono quelle che imponiamo agli altri. Le migliori regole sono quelle che dobbiamo rispettare noi. Questo è il punto. E dobbiamo rispettarle indipendentemente dal comportamento degli altri cittadini. Un'altra delle ragioni più clamorose dell'illegalità è espressa da una frase, diciamo, banale, dice: così fanno tutti. E allora così fanno tutti, fanno male. Se le regole dicono una cosa, noi lo dobbiamo rispettare senza tener conto di quello che fanno gli altri. Se tutti vanno senza casco, si mettono la macchina in quarta fila, questo non significa che quelle regole hanno perso la loro. Allora, ben venga la critica alla politica, alle leggi sbagliate, eccetera, eccetera. Però io credo che noi avremmo molto più titolo per fare questa critica: A, se cominciassimo noi a rispettare le regole; B, se cominciassimo a dare valore al nostro esercizio di critica principale, che si esercita tramite il voto. Perché sai qual è la cosa che mi fa indignare come cittadino? E che in ogni indagine che noi abbiamo fatto, in cui c'era la compravendita dei voti, i voti venivano venduti per 20-30 euro. E lo sai chi erano soprattutto i soggetti che vendevano i voti per 20-30 euro? Non erano i vecchietti di 70 anni, erano i ragazzi di 18 anni. Allora, prima di dire che è colpa sempre degli altri, facciamo anche un po' di autocritica, perché la domanda che io mi faccio, alla quale non ho risposta: chi fa più schifo, non sto dicendo dal punto di vista giuridico, dal punto di vista morale, umano, chi compra il voto per 30 euro o chi vende il proprio diritto di libertà democratica per 30 euro? Io non ho dubbi a rispondere a questa domanda, ok? Allora, partiamo da questo punto: se esistono livelli di illegalità macroscopiche, esistono soprattutto per c'è persone che non rispettano le regole. E attenzione, smettiamola di dire sì, ci vogliono i controlli, perché per esempio Napoli ha un numero di carabinieri, finanzieri, poliziotti che in proporzione è il doppio di quello che ha a Vicenza, ma non mi risulta che a Vicenza mettano le macchine in terza fila, ok? Quindi su questo punto di partenza noi dobbiamo avere il coraggio prima di tutto di fare autocritica. Ci ho detto, io sono d'accordo che spesso ci sono le leggi che non vengono fatte per tutelare tutti. Più che l'esempio che tu ricordavi, mi piacerebbe ricordare alcune leggi fatte ad persone, quelle che per esempio prevedevano che un soggetto che ha una certa carica non possa essere processato. Però viva Dio, c'è stata la Corte Costituzionale che ha stabilito, come vedi, all'interno delle regole del diritto la legalità viene ripristinata, perché se si seguono le regole del diritto la legalità viene ripristinata. Quella legge non è stata abolita da un referendum popolare, è stata abolita da un intervento della Corte Costituzionale che ha rilevato che il principio che la legge è uguale, valida per tutti, uguale per tutti, è un principio che i politici non possono dimenticare. Viva Dio, in Italia c'è la Corte Costituzionale. Sarei un po' meno netta invece sulla legge sul mercato del lavoro. Io sulla legge sul mercato del lavoro, che fra l'altro vorrei leggere, a me non piace giudicare le leggi solo sugli annunci dei giornali. Vorrei un attimo capire.